pensando, oggi facciamo il capitolo 18, appunto. La prossima volta leggiamo invece dei pezzi dell'appendice, però mi sa che alcuni paragrafetti, meglio se vi li leggete da soli, perché altrimenti ci mettiamo 14.000 anni, perché io voglio arrivare fino a un, cioè voglio partire già da un certo punto dell'appendice, e poi però chiaramente qualunque cosa ci sia da chiedere dei pezzettini che do da leggere, me lo dite, non ci vuole nulla. E se siete d'accordo, perché possiamo fondamentalmente avere chiari i connettivi e i concetti che ci sono nell'appendice, e poi andare a vedere quindi in un sistema di logica simbolica che cos'è il PNC, cosa fa, cosa non fa, e bla bla bla. Va bene? Oggi facciamo una roba abbastanza, cioè molti penso che queste cose le sappiano già, però ci sono delle cose interessanti da dire, per cui il principio di contraddizione e le costruzioni mentali. Facciamo un po' di paradossi della matematica anche. Allora, ok, la registrazione vedo che è partita. Per sapere se gli oggetti nella prima accezione del termine non contengono una contraddizione, non occorre esaminare ogni singolo oggetto, ma basta dividerli in alcuni grandi gruppi, nell'ambito dei quali valutare prima di tutto quegli oggetti significativi per il nostro problema. Ah, vi ricordo, cosa intende lui per oggetti nella prima accezione? Com'era finito il capitolo precedente? Era finito dicendo che, eccolo qui. Dunque, le cose, i fenomeni, gli eventi, le relazioni, tutto il mondo esterno, tutto ciò che succede dentro di noi, tutti i concetti, le teorie scientifiche sono degli oggetti. Secondo un'altra definizione, quella che utilizza lui, chiamiamo oggetto tutto ciò che non contiene la contraddizione. E nasce così la domanda: gli oggetti nella prima accezione sono pure oggetti nella seconda accezione? E di conseguenza, è vero che le cose, le persone, i fenomeni, bla bla bla, non contengono le contraddizioni? E questo è l'autentico problema. Cioè, lui dice, una volta che abbiamo stabilito che la logica si occupa di quegli oggetti lì, quelli che non contengono contraddizioni, se non si vogliono nominare le contraddizioni, quelli che non si, che vietano il comportamento della verità e della falsità numero 3 dello schema di Yukasiewicz, e una volta stabilito questo, chiediamoci, ma tutto ciò che noi intendiamo come oggetto rientra in questa categoria, o non è forse che la logica non parla di tutto ciò che è oggetto come lo intendiamo nel linguaggio comune? E allora dice, appunto, per vedere se gli oggetti nella prima accezione non contengono contraddizione, non occorre esaminarne uno per uno, ma li dividiamo in gruppi. Gruppo A. La questione della suddivisione degli oggetti e con essa la questione della classificazione delle scienze sono tra i più ardui problemi logici. Verissima questa cosa. E adesso è un campo di ricerca, mettiamolo così, che si è un po' abbandonato. Però resta comunque il fatto che lui sta praticamente costeggiando la domanda di cosa si dovrebbe occupare la logica, che non è una domanda banale, e ha ricevuto delle risposte molto interessanti da qua in poi, proprio quando si è cominciato a uscire da territori classici. Quindi quando si è cominciato a trattare la negazione in modo non standard o l'implicazione, tipo mi vengono in mente le logiche di Lewis o cose del genere. Per questo non posso trattare questi argomenti esaustivamente, proporrò quindi solo la ripartizione degli oggetti più adatta allo scopo di queste riflessioni. Questa suddivisione è basata sul diverso rapporto che lega gli oggetti con i loro attributi, molto relazionale come prospettiva, poi vedremo. Si possono distinguere due tipi di oggetti. Ad uno appartengono quegli oggetti per i quali ogni constatazione di un determinato attributo dà il giudizio vero oppure falso. Sull'esempio di Meinong chiamo questi oggetti completi. Al secondo tipo appartengono gli oggetti privi di questa proprietà, li chiamo incompleti. Gli esempi potranno chiarire questa divisione. Questa ripartizione, faccio notare, è simile alla distinzione termini saturi-insaturi che si trova in Frege, e in filosofia del linguaggio è ancora molto valida e interessante. Se si prende in considerazione un oggetto concreto, ad esempio la colonna di Mickiewicz a Leopoli, suppongo si legga così, allora qualsiasi attributo dicessi di essa, pronuncerò sempre un giudizio vero o falso. Se dicessi che la colonna sta in piazza Mariachi, che è di granito, che è più alta del monumento a Mickiewicz di Cracovia, eccetera, allora enuncerei dei giudizi veri. Se dicessi invece che quella colonna sta sul colle dell'Unione di Dublino, che è di gesso, che è più alta della colonna di Napoleone in piazza Vendôme a Parigi, che è saggia, virtuosa, eccetera, enuncerei una serie di giudizi falsi. Faccio notare qui che lui mette direttamente nei giudizi falsi dire che la corona è saggia o virtuosa. In una prospettiva un po' più rigorosa, questo sarebbe qualcosa di insensato o di indeterminato, cioè sarebbe un terzo valore di verità. Abbiamo visto nel corso della trattazione come Jukasiewicz combatta spesso con questa idea, che poi lo condurrà a sviluppare i primi sistemi di logica che rifiutano il tertium non datur. Comunque, in ogni caso, non esiste nessun predicato che, unito alla colonna di Mickiewicz a Leopoli in quanto soggetto, non formi un giudizio vero o falso. In altre parole, qualsiasi attributo che si possa solo pensare è possibile assegnarlo o negarlo dell'oggetto. La colonna di Mickiewicz a Leopoli è definita in tutti i suoi particolari, è un oggetto completo. Prendiamo ora in considerazione l'oggetto, la colonna in generale, senza alcuna specificazione precisa. Anche di questo oggetto è possibile dare una serie di giudizi veri o falsi. È possibile dire dunque che la colonna occupa uno spazio, che è una cosa materiale, che non è una sfera, eccetera. Ma un giudizio come la colonna è di ferro, bisogna considerarlo vero o falso. Alcune colonne sono di ferro, altre no. La colonna in generale non è definita sotto questo aspetto. Per cui non è possibile assegnarle o negarle questo attributo, e il giudizio la colonna è di ferro non è né vero né falso. E in nota scrive: accetto qui per ora l'idea di Meinong. Tuttavia ci dobbiamo chiedere se non sarebbe più giusto ritenere falsi dei giudizi come i seguenti. Ecco, ci ricolleghiamo a quello che dicevo prima. La colonna è di ferro, la colonna non è di ferro, il triangolo è equilatero, il triangolo non è equilatero, eccetera. Questa domanda è legata al principio del terzo escluso, il quale costituisce, come è noto, un pandan al principio di contraddizione. Se si dovessero ritenere falsi i giudizi appena riportati, allora gli oggetti incompleti si caratterizzerebbero per la loro non soggezione al principio del terzo escluso. Perché questo? Vedete bene, perché se l'oggetto in questione è la colonna in generale, dire che è di ferro o dire che non è di ferro sono entrambi giudizi falsi, ok, in questa prospettiva. Per cui, appunto, gli oggetti incompleti non hanno il tertium non dato. Però questa è la proposta di Lukasiewicz. Poi, normalmente, la si sta vedendo dal punto di vista degli oggetti e non dell'attribuzione di proprietà. Per cui gli oggetti completi sono quelli dei quali, qualunque proprietà io attribuisco, posso dire che è vera o falsa. Gli oggetti incompleti invece non posso sempre farlo per qualunque proprietà. Dovremo specificare la colonna di cui parliamo, se è la colonna di piazza Vendôme a Parigi o la colonna di Mickiewicz a Leopoli. Dovremo dunque completare quell'oggetto e allora il giudizio sopracitato diventerebbe vero o falso. La colonna in generale è un oggetto incompleto. Non è difficile notare che gli oggetti concreti sono completi e quelli astratti, ossia gli oggetti concettuali, incompleti. Nulla di strano, gli oggetti astratti di solito si formano confrontando una serie di oggetti concreti da cui vengono selezionati gli attributi comuni e scartati gli altri. Si forma così un oggetto incompleto, ma che proprio per questo è generico e può abbracciare tanti oggetti concreti. Gli oggetti incompleti, ovvero astratti, non esistono nella realtà, poiché sono delle creazioni della mente umana. Alcuni di essi, che vengono formati per conoscere degli oggetti concreti, possono diventare a loro volta completi in seguito a un adeguato completamento. Sono gli oggetti dei concetti empirici, come uomo, pianta, cristallo, raggio, eccetera. Li chiamo, al seguito di Biegansky, ricostruttivi. Non ho idea di chi sia Biegansky, bisognerebbe andare a vedere. Quindi, riassumo. Oggetti incompleti che vengono in seguito completati, attenzione qui l'esempio di uomo, pianta e cristallo è interessante, perché è chiaro che uomo è un oggetto astratto inizialmente, no? Pensate, è semplicemente l'insieme di oggetti concreti che osservo, quello degli uomini. Tuttavia, può essere adeguatamente completato come oggetto come oggetto astratto. Adesso vediamo in che senso. Altri oggetti incompleti non hanno come funzione quella di farci conoscere gli oggetti concreti, di questi non potremo affatto ottenere degli oggetti concreti attraverso il loro completamento, o comunque questo non ci interessa. Essi sono gli oggetti dei concetti a priori, di cui si occupano soprattutto la matematica e la logica. Chiamo questi oggetti costruttivi. Gli oggetti ricostruttivi, ossia le ricostruzioni, si fondano sull'esperienza. Gli oggetti costruttivi, ossia le costruzioni, non dipendono dall'esperienza. È il recupero un po' della classica distinzione a priori e a posteriori, lo capite bene. E attenzione, perché tra l'altro me l'ero anche scordato, ma in questo capitolo lui abbozza una vera e propria teoria degli oggetti, che è una cosa che non si fa più in logica, però all'epoca andava abbastanza. E si faceva appunto in logica, in filosofia del linguaggio, la tradizione viene da Meinong, come si sa. Per cui gli oggetti si dividono in completi, incompleti, ricostruttivi e costruttivi. Ok? La suddivisione qui abbozzata è sufficiente ai nostri scopi. Mi occuperò ora degli oggetti costruttivi, cioè sono quegli oggetti incompleti che non devono farci conoscere oggetti concreti e che non possono essere completati attraverso qualche tipo di osservazione di altri oggetti. Quindi sono tipicamente quelli della matematica. Infatti scrive, gli oggetti costruttivi ai quali appartengono tra l'altro i numeri e le figure geometriche sono indubbiamente oggetti nella prima accezione del termine, ovvero sono qualcosa e non un niente, e lo testimonia il ruolo che giocano sia nella scienza che nella prassi. Questi oggetti non esistono realmente e non dipendono dall'esperienza. Si può dire di essi, usando l'espressione di Dedekind, che sono delle libere creazioni della mente umana. Sembrerebbe dunque che se abbiamo completa libertà nella loro costruzione, allora solo da noi dipende la contraddittorietà o meno di questi oggetti. E poiché crediamo nel PNC, li costruiamo in modo che non siano contraddittori. Perciò potremmo dire con estrema certezza che almeno tra gli oggetti costruttivi nessuno può possedere e non possedere il medesimo attributo nello stesso tempo, no? Sembrerebbe così. Permetto di far notare che in nota c'è il Was sind und was sollen die Zollen, che leggo malissimo, il libro di il pamphlet, diciamo, di Dedekind, in cui dà la sua definizione di numeri reali. Consiglio largamente la lettura perché è un piccolo gioiello filosofico oltre che matematico. Eppure, anche nell'ambito di questi oggetti si verificano delle contraddizioni. Basti ricordare il massimo numero primo, oppure il quadrato costruito per mezzo di regolo e compasso con una superficie pari a quella del cerchio di raggio 1. È possibile comunque rispondere che questi oggetti contraddittori, i quali ovviamente non sono degli oggetti, si sono trovati tra le altre costruzioni soltanto per caso, in quanto la nostra debole mente, non essendo in grado di cogliere subito gli innumerevoli attributi e relazioni di un oggetto, non riesce subito a vederne la contraddizione. Ma non appena ci siamo accorti che i menzionati oggetti erano contraddittori, li abbiamo esclusi immediatamente dalla scienza, così che ormai sappiamo che la quadratura del cerchio è impossibile e che il massimo numero primo non esiste. Qui con massimo numero primo, se qualcuno se lo stesse chiedendo perché lo definisce contraddittorio, perché il risultato della reduzione ad absurdum, scusate, della dimostrazione classica di Euclide, ok, lui costruisce il massimo numero primo, vede che è una contraddizione e quindi la conclusione è che non esiste il massimo numero primo, quindi che i numeri primi sono infiniti, va bene? E quindi lui dice, potremmo dire che questi oggetti che sono contraddittori semplicemente sono degli errori di percorso nella costruzione degli oggetti astratti, perché in questa costruzione c'è qualche cosa che ci sfugge di mano. Faccio notare questa cosa, è davvero interessante perché analizzando, cioè il PNC è una delle cose che qualche volta viene usata come argomento da parte di alcuni realisti in filosofia della matematica, alcuni platonisti. Perché? Perché voi capite bene che se davvero gli oggetti della matematica fossero davvero solo delle nostre costruzioni, non si capisce perché ogni tanto emergano delle cose che non funzionano per nulla, come se tu dovessi aggiustare la teoria perché la realtà, in questo caso una realtà astratta, ti resiste. Questa immagine è molto forte in Russell's Mathematical Logic, il famoso paper di Gödel, dove lui espone la sua posizione filosofica, poi lo fa anche in altri scritti, con alcuni argomenti tecnicamente a livello filosofico molto sottili. E c'è un pezzo in cui lui parla anche della sua esperienza personale e dice: io mi sono convinto di questa cosa perché quando lavoravo, vedevo che la logica, la matematica facevano resistenza, ok? Non mi bastava una soluzioncina ad hoc in molti casi. In molti casi quella roba lì non funzionava e quindi dovevo buttare e ricominciare da capo. Quindi come se avesse a che fare con qualche tipo di ingranaggio, però non esperibile col tatto, ok? Tuttavia, un dubbio rimane. Se non ci è possibile discernere immediatamente e ovunque una contraddizione, allora come facciamo a sapere che le costruzioni ritenute non contraddittorie non contengono la contraddizione? Forse questa c'è, ma non l'abbiamo ancora scoperta. Questo si collega a quello che ho appena detto. Infatti, non solo il comportamento strano di alcuni oggetti della matematica è preso ad esempio dagli realisti barra platonisti, ma anche dai pochi empiristi tipo Penelope Maddi, no? Perché se vedete bene, anche questo è il problema. Nessuno afferma che siano semplicemente oggetti empirici, però se si comportano più o meno come oggetti empirici, cioè io li costruisco dal nulla, no? Però poi in alcuni di loro trovo qualcosa che non funziona, allora li elimino. Però questo vuol dire che tutti gli oggetti della matematica potenzialmente potrebbero avere questo problema, ok? Cioè potrei scoprire successivamente che c'è una contraddizione. Esattamente come io ritengo nella disciplina empirica che una cosa sia vera fino a che non arrivi un indizio a confutare questa affermazione. La stessa cosa dovrebbe succedere in matematica. Chi ci dice che non è così? Proprio stando all'esistenza di oggetti contraddittori, cioè, vedete quante cose che ci sono, anche in questa. Su questo ci sono volumi, volumi, volumi. Yukasiewicz, sia per via del contesto storico, sia perché non è l'oggetto del libro, ci passa solo la mano sopra, ecco, però c'è tanto da dire. E questo dubbio può generare una domanda ancora più radicale. Che cosa ci garantisce che esistono gli oggetti costruttivi non contraddittori? Le costruzioni sono solo in apparenza, sembrano libere creazioni della mente umana. Si può sempre ammettere che la definizione di ogni oggetto costruttivo sia libera, ma di questi oggetti ne creiamo tanti e assegniamo a ciascuno di essi tanti differenti attributi. Così, assieme alle libere costruzioni, si costituiscono anche delle relazioni tra di esse che non dipendono più dal nostro volere. Attenzione, è una specie di realismo relazionale, di ontologia relazionale. Questa è una cosa che va molto, va moltissimo, e tra l'altro è perfettamente aderente agli sviluppi della matematica odierna, che è molto, e anche della logica, che ha un'impostazione che, diciamo, a livello ontologico si può benissimo definire relazionale. Ne abbiamo parlato quando l'unico c'era e anche qualcun altro abbiamo tirato fuori le ricadute ontologiche del lemma di Ioneda. Ecco, sono una roba del genere, non è che è un semplice strumento formale che si può usare. No, il lemma di Ioneda ha come, tra le sue ricadute ontologiche, ha che probabilmente bisogna adottare in ontologia una prospettiva relazionale. Faccio notare poi che in appendice, a pagina 146, sì. C'è scritto: la logica simbolica, come del resto tutta la logica formale, non è una logica né deduttiva né induttiva, in quanto esamina solo le relazioni tra i giudizi, senza curarsi del fatto che questi siano certi o incerti. Sembra una banalità, ma non lo è. Non lo è. Prima di tutto non lo era all'epoca, per via del fatto che si tentavano di costruire Carnap e Wiener-Kreis in testa logiche di tipo induttivo o deduttivo, cioè in cui c'erano dei tipi di costruzioni in cui c'erano dei giudizi certi dai quali poi dovevo derivare qualcosa di incerto e viceversa. In realtà questo è una considerazione della logica dal punto di vista del contenuto, ok? Nella logica ancora più primitiva, quella per esempio di Peirce, c'è invece una visione quasi solo sintattica. Ecco, la visione di Yukasiewicz non è nessuna delle due cose, non è né particolarmente sintattica né particolarmente semantica, ma è relazionale e guarda caso fa molto il paio, mettiamo così, con quello che dice in questo capitolo. E se qualcuno si stesse chiedendo se è ancora la prospettiva attuale, ni. Però indubbiamente la mentalità relazionale, almeno a livello di prassi, fa molto parte della ricerca logica contemporanea. Comunque, anche qui, come vedete, ci sono delle presupposizioni ontologiche, come in qualunque teoria logica, che Yukasevich ammette apertamente, che sono una conseguenza di quello che lui ha capito decostruendo il concetto di contraddizione in questo libro. Vado avanti perché sto aprendo 14.000 parentesi, me ne rendo conto. E appunto, quindi l'ottica relazionale, come abbiamo visto, in realtà è una versione più debole di un possibile empirismo alla Maddi, come stavo dicendo prima, cioè in che senso gli oggetti costruiti si possono comportare come oggetti empirici, cioè possono resistere alla mia costruzione, nel senso che l'oggetto lo creo io, ma le relazioni che intercorrono tra questi oggetti cominciano a essere indipendenti da me. Sono delle specie di proprietà emergenti ed è questa forse l'origine della sensazione che si prova in ricerca matematica e quando ci si rende conto che non ti basta costruire un qualcosa. Devi, quando vai a dimostrare, devi verificare che una cosa stia esattamente in quella maniera, che non è però come hai deciso tu. E come tu stai dimostrando, capito la differenza? Infatti, eccolo qui, ogni matematico logico sente che nell'esaminare queste creazioni libere della mente, di volta in volta incontra la resistenza della materia. Questa resistenza testimonia che gli attributi dei numeri, delle figure, delle funzioni, eccetera, non dipendono completamente soltanto da noi. E se così stanno le cose, non si potrebbe supporre che ogni qualvolta formiamo almeno due costruzioni, immediatamente si genera anche qualche relazione contraddittoria fra di loro? Non potrebbe questa contraddizione costituire una caratteristica essenziale e ineludibile comune a tutti gli oggetti costruttivi? Cos'è che prova il contrario? Si potrebbe rispondere che se in ogni costruzione ci fosse una contraddizione, allora gli oggetti contraddittori si incontrerebbero molto spesso, mentre invece gli esempi riportati sono delle insolite eccezioni. Sono solo degli scarti dalla fucina scientifica che, come le scorie, galleggiano sulla superficie del metallo fuso. Tuttavia, che non sia così e che la purezza del metallo sia molto sospetta, lo testimoniano le più recenti ricerche sui fondamenti della matematica. Attenzione, qui proprio lui si inserisce appieno nel dibattito che stava imperversando negli anni in cui scrive il libro, la famosa crisi dei fondamenti, durante la quale ci siamo resi conto che col cavolo che gli oggetti contraddittori sono delle eccezioni che incontriamo una volta ogni tanto, si incontrano in continuazione e praticamente il compito principale della logica in quegli anni era costruire delle teorie fondazionali per la matematica che non contenessero contraddizioni. E attenzione, perché che fossero consistenti, come si dice in gergo tecnico. Attenzione, perché ovviamente ce ne sono varie, non ce n'è solo una di fondazione che sia consistente, ma altrettanto ci sono altrettante fondazioni che invece lo sono, ok? Mi viene in mente, rischio di dire una cretinata, dovrei andare a ricontrollare, però mi viene in mente che la teoria NF, che è una teoria fondazionale della teoria degli insiemi e che è di Quine, si chiama NF perché dal suo libro New Foundations of Set Theory, credo il titolo. Mi viene in mente che la teoria NF è stata una teoria studiata molto da questo punto di vista perché era una buona fondazione. Nel senso che con essa si poteva fare molto lavoro in teoria degli insiemi, quindi era abbastanza potente come linguaggio, ma non è stata mai adottata perché era inconsistente in qualche modo. Dovrei andare a vedere se è esattamente così, però nel caso ce ne sono tante altre. Me ne è venuta in mente questa perché ha avuto comunque dei risvolti interessanti, per cui è un'altra prova che una teoria inconsistente non è solo da prendere e da buttare via, come avrebbe voluto Aristotele, insomma, ci sono tante cose da dire. Quindi Yukasevich si inserisce appieno in questo dibattito, ok?
Io non ti sento più, Denta.
Meno io.
Mi sentite?
Sì. Sì, adesso sì.
Ok, mamma mia, ho fatto volare il telefono e le cuffie. Spero tanto che non si siano rotte le cuffie perché non sono mie, quindi aspettate che controllo. Ok, ci siamo. Vi sentite, sì?
Sì.
Bene. È la passione dei fondamenti della matematica che ha fatto volare tutto. Va bene, le ricomprerò le cuffie perché non si sono rotte, però insomma, quasi. Ok. Attualmente gli scienziati vedono il fondamento delle scienze matematiche nella cosiddetta successione dei numeri naturali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 all'infinito. Gli assiomi di Peano sono un effetto di questa convinzione, fondamentalmente, non so se avete presente più o meno. Grazie alle operazioni aritmetiche, da questi numeri nascono dei nuovi numeri positivi e negativi, interi e frazionari, razionali, irrazionali, eccetera, che si costituiscono in base a differenti relazioni coi numeri precedenti. Dei collegamenti tra questi numeri si occupano i rami particolari della matematica, quali l'analisi elementare superiore, la teoria delle funzioni, la teoria dei numeri, eccetera. Anche in geometria, fino a un certo punto, si possono adottare delle leggi numeriche, stabilendo delle relazioni biunivoche, quali la corrispondenza tra gli elementi dello spazio e i numeri. In questo modo gli scienziati cercano di ridurre quasi tutta la matematica a leggi aritmetiche e parlano di aritmetizzazione della matematica. E qui evidentemente Jukasiewicz, piccola nota storica per chi fosse leggermente informato sui fatti, e qui evidentemente lui guarda appunto a Dedekind, guarda a Kronecker, volendo, guarda anche in parte a Hilbert, e quindi si tiene molto fuori invece dalla tendenza Russell Frege, che in filosofia è quella più conosciuta, di ridurre la matematica alla logica. Lukasiewicz è pienamente inserito invece nel dibattito sui fondamenti che fanno i matematici tra di loro, e non a caso che la scuola polacca di logica ha anche dato dei contributi tecnici su quel versante, paradosso di Banach-Tarski e altre cose del genere, i teoremi di Tarski sulla teoria delle funzioni fondazionale, eccetera, eccetera. Nella successione dei numeri naturali, che sono gli oggetti matematici basilari, si celano delle contraddizioni in apparenza strane. Questi numeri sono tanti, per cui sarà consentito chiedersi quanti sono. La risposta è: sono tanti quanti sono, ad esempio, i numeri pari. Questa è una cosa che sanno tutti, tra l'altro l'aveva scoperto già Galileo. Tra la successione naturale dei numeri e la successione dei numeri pari è infatti possibile stabilire una corrispondenza biunivoca, ovvero una relazione tale che ad ogni numero della prima successione corrisponderà un solo numero della seconda successione e viceversa. Qui vedete sotto a 1 faccio corrispondere 2, a 2, 4, a 3, 6, a 4, 8, a 5, 6, a 6, 12. Questo è uno dei problemi causati dal trattamento dell'infinito, no? Per cui è un po' strano, i numeri pari dovrebbero essere la metà dei numeri naturali intuitivamente, però sono tanti quanti i numeri naturali, cioè si può stabilire una corrispondenza biunivoca che lo prova, e questo è perché l'infinito ovviamente non ha i comportamenti che hanno i numeri discreti, ok, i numeri finiti. Alla base della corrispondenza sta la relazione il numero due volte più grande o il numero più piccolo della metà. Nella seconda successione devono stare tanti numeri quanti ne stanno nella prima. Ma d'altro canto, vediamo che i numeri della seconda successione costituiscono solo una parte dei numeri della prima successione. Quindi, la conclusione ci suggerisce che la parte è uguale al tutto. Una conclusione, ovviamente, a livello di linguaggio comune quotidiano, problematica. Poi, come ha mostrato Cantor, è semplicemente una delle conseguenze del trattamento dell'infinito. Già Leibniz notò questa contraddizione. Io ho detto Galileo per campanilismo, perché è vero, quindi Leibniz non è stato il primo. E più tardi Bolzano la discusse. Secondo me la soluzione è la seguente. Attenzione. Non si può affermare ex definizione che la parte è più piccola del tutto, ma occorre invece accettare questa definizione di parte. L'insieme di elementi A è una parte dell'insieme di elementi B se ogni elemento dell'insieme A è elemento dell'insieme B, ma viceversa non ogni elemento dell'insieme B è elemento dell'insieme A. Attenzione, perché questa definizione qui verrà presa paro paro da un collega di Yukasiewicz a Leopoli, e cioè Stanislav Lesniewski, e sarà uno degli assiomi della meriologia. Okay, la meriologia formale nasce sempre da questi tizi qua in Polonia. Esempio, i cattolici e i cristiani. Appunto, i primi sono parte dei secondi, secondo la definizione di Yukasiewicz. Né si può pretendere di asserire ex definizione che quel che è più piccolo è una parte, ma bisogna invece accettare la seguente definizione di minore. L'insieme di elementi A è minore dell'insieme di elementi B se esiste una relazione che correla univocamente ogni elemento dell'insieme A agli elementi dell'insieme B, ma viceversa, non esiste una relazione che correla univocamente ogni elemento dell'insieme B agli elementi dell'insieme A. Esempio, i calvinisti e i cattolici. Dai concetti di parte e di minore, definiti in questo modo, non risulta che la parte debba essere più piccola del tutto, così che la contraddizione sparisce. Ma a quale prezzo? Al prezzo della supposizione che la parte possa essere uguale alla totalità. D'altronde, come facciamo ad essere certi che la contraddizione è definitivamente eliminata e che da queste definizioni non possano derivare conseguenze contraddittorie ancora ignote? Non mi metto a fare una digressione lunga su questa cosa, però questo trattamento delle relazioni parte tutto in termini insiemistici è veramente una cosa moderna, vi faccio notare, non solo perché dà origine alla meriologia tramite Lesniewski, ma poi perché, insomma, l'ultima catena di questo lavoro, di questa ricerca, è la dimostrazione che farà Lewis in Parts of Classis, quindi nel 91, credo, che la meriologia è una versione nominalistica della teoria degli insiemi. Okay? Quindi effettivamente, se uno volesse utilizzare la meriologia come fondazione di un qualche discorso che presuppone una posizione nominalista, lo potrebbe fare, potrebbe usare un equivalente della teoria degli insiemi. Questo mi stanno venendo in mente delle cose interessanti da far leggere su questa cosa, o meglio, mi sta venendo in mente che dovrebbe venirmi in mente qualcosa, tipo della roba che ha scritto Goodman, e anche Quine, e c'è anche un paper di Hao Wang classico sulle relazioni parte tutto, e vedrò magari di scannerizzare qualcosa se trovo tutto in libreria. Per cui la soluzione di Yukasiewicz non è che elimini completamente la contraddizione, ma semplicemente dà una definizione di parte e tutto che è fortemente contestuale e che ci può permettere di trattare anche con oggetti che sono infiniti, ok? La cui cardinalità è infinita, non voglio fare il preciso.
Dentro ti sei mutato.
Oddio, da quanto sono mutato?
Neanche 10 secondi.
Ma com'è possibile? Vabbè, non avevo il telefono in mano, però. Quindi dove eravate arrivati?
Guarda, è stato proprio 3 secondi.
Ok. Non so perché è successo. Va bene.
Beh, Denta, dato che ci siamo interrotti riguardo alla parte che coincide con il tutto, possiamo citare la sentenza 3 dei 24 filosofi. Dio è tutto intero in qualsiasi punto di se stesso.
Sì, certo. Sì. Allora, ho perso il filo della pagina, eccolo qui. Che un simile dubbio non sia privo di ragione lo testimonia proprio la storia della teoria di numeri trasfiniti. Georg Cantor poté creare questa teoria solo dopo aver eluso la contraddizione sopra descritta. Un numero trasfinito è infatti un numero che ha una parte uguale al tutto. Il più piccolo numero trasfinito è la quantità dei numeri nella successione naturale, che è uguale non solo a quella dei numeri pari, ma anche a quella delle frazioni proprie e perfino di tutti i numeri algebrici. Cantor designa tale numero con la lettera ebraica Aleph con zero. di esso è tuttavia maggiore la quantità degli elementi nel continuum, ad esempio la quantità dei punti sul segmento di una linea. Cantor designa questa quantità con Aleph con 1 e afferma, benché non esista ancora una prova precisa, che questo numero segue immediatamente Aleph con 0. Fermiamoci un attimo. Primo, qui lui sta spiegando la distinzione tra numerabile e continuo, due tipi di cardinalità associati a due diversi numeri trasfiniti che sono alla base della, della teoria degli insiemi in realtà. E non so se avete familiarità con queste cose, è un pochettino farraginoso il discorso, ma appunto la cardinalità numerabile, quindi gli insiemi che hanno come cardinalità Aleph con zero, sono per esempio i naturali, i pari, i razionali, però già se ci si sposta su la linea di reali tra 0 e 1, i numeri compresi tra 0 e 1 sono più che numerabili, quindi il loro insieme ha cardinalità maggiore di Aleph con 0 e questo si chiama Aleph con 1. La famosa ipotesi del continuo di Cantor è quella per la quale non esiste un numero intermedio tra Aleph con 0 e Aleph con 1. Okay? Non esiste una grandezza intermedia. Dopo Aleph con 1 io posso costruire altri numeri trasfiniti. Aleph con 2, Aleph con 3, bla bla bla. Ma tra Aleph con 0 e Aleph con 1 non esistono altri. Ok? L'ipotesi del continuo è stata oggetto di numerosissimi studi. Alla fine, prima Gödel e poi Cohen, nel 63, hanno dimostrato che è un'ipotesi indipendente dalla teoria degli insiemi. Cosa vuol dire indipendente? Vuol dire che la teoria rimane vera, sia che l'ipotesi sia vera, sia che l'ipotesi sia falsa. Ok? I metodi per dimostrare questa cosa sono raffinatissimi. La costruzione di Gödel è raffinata, ma il metodo del forcing di Cohen lo è ancora di più. Entriamo proprio in campi ultra tecnici della matematica, molto interessanti. Comunque ho fatto una rimarchevole, diciamo, sintesi. Tra l'altro qui in nota, ecco qui, la nota non è scritta da Yukasiewicz ma dal curatore. Il curatore sintetizza quello che ho detto io adesso, ecco, me ne sono accorto adesso. Se siete interessati, leggetelo. Eccolo qui, vedi il finale. Nel 63 Cohen ha dimostrato che anche l'aggiunta della negazione di tutti questi assiomi non porta nuove contraddizioni. L'unione di questi risultati dimostra l'indipendenza dell'assioma di scelta dell'ipotesi del continuo dal resto della teoria degli insiemi. Si possono perciò legittimamente costruire teorie non cantoriane degli insiemi analogamente alle geometrie non euclidee e alle logiche non aristoteliche. Vabbè. Dopo Aleph con 1 viene Aleph con 2, eccetera, e in questo modo si forma la successione dei numeri trasfiniti che è simile alla successione dei numeri finiti. Ecco però che i matematici hanno trovato in questa successione delle nuove contraddizioni, ossia delle antinomie che fino ad ora non sono riusciti a risolvere. Nota, lui scrive, sto pensando all'antinomia di Burali forti e simili. Niente di eclatante, anche queste si potete cercare da soli. Sembrerebbe dunque che Cantor abbia solo spostato la contraddizione, ma che sia impossibile estirparla dai fondamenti della matematica. Qui a qualcuno starà venendo in mente Gödel, magari, il teorema di Gödel, e un po' siamo lì, certo, Gödel aveva 6 anni quando è uscito questo libro, quindi bisogna aspettare il 1931 per la dimostrazione del teorema, e a questo sempre se è vero, come mi ricordo io, che il libro è del 12, però mi pare di sì. Se non è del 12 è del 18, insomma, niente di, è precedente agli anni 20, questo sono certo. Tuttavia, prescindo da questa questione che non si può presentare in modo sommario, non posso invece omettere un'altra contraddizione scoperta da Bertrand Russell, quella famosa, che tocca i fondamenti logici della matematica e perciò riguarda quel tronco comune dal quale dipartono tutte le scienze costruttive, ossia a prioristiche. Questa contraddizione è una delle più interessanti e più strane scoperte logiche che siano mai state fatte. Il concetto di numero è strettamente legato al concetto di classe. Di nuovo, devo sorvolare sulla natura di questa relazione per occuparmi unicamente del concetto di classe. col termine classe indichiamo un insieme di elementi o di individui che hanno alcuni attributi comuni e che di conseguenza vengono inclusi sotto un identico concetto. Ni. Allora, questo passaggio è un po' impreciso. Il problema della contraddizione di Russell scaturisce proprio dal principio di estensionalità di Frege. Ok? Quindi, se esiste un concetto, esiste un insieme di oggetti che cadono sotto quel concetto. Ok? Va da sé che in realtà questo principio vale anche per concetti che non hanno in comune, per oggetti, scusate, che non hanno in comune nessun concetto, perché il concetto non avere in comune nessun concetto è un concetto, chiaro? Per cui posso raccogliere oggetti in una classe anche sotto questo. Per cui, per essere più precisi, bisognerebbe dirlo alla Frege. Come lo dice Yukasevich, comunque ci siamo capiti. Se ad esempio chiamiamo uomo un essere animato, ragionevole e con una specifica struttura corporea, meglio determinata dalla zoologia, allora tutti gli individui in possesso di questi attributi rientrano nel concetto di uomo e costituiscono la classe degli uomini. Diciamo che gli oggetti che costituiscono una determinata classe appartengono ad essa come elementi. Di solito una classe non appartiene a se stessa perché, essendo un insieme di elementi, possiede generalmente attributi diversi da quelli di ciascun elemento preso a sé. Un insieme di uomini non è un uomo, un insieme di triangoli non è un triangolo, eccetera. Eppure in alcuni casi succede diversamente. Prendiamo ad esempio il concetto di classe piena, cioè di una classe a cui appartengono degli individui. Non tutte le classi infatti sono piene, poiché vi sono classi vuote. Ad esempio le classi Montagna d'Oro, Perpetuum Mobile, Cerchio Quadrato sono vuote, perché non esistono degli individui che vi potrebbero appartenere. È possibile quindi identificare le classi a cui appartengono degli individui e formare il concetto di classe piena. In questo concetto rientrano, in quanto individui, le stesse classi piene, ad esempio la classe degli uomini, la classe dei triangoli, la classe di numeri primi pari, che contiene un solo elemento, il numero 2, eccetera. L'insieme di tutte queste classi costituisce una nuova classe, e cioè la classe delle classi piene. Ora, la classe delle classi piene è anch'essa una classe piena, dunque appartiene a se stessa. Quindi, ci siete fin qui, sì, anche se penso che lo conosciate questo paradosso, quindi non mi soffermo su ogni singola cosa. Quindi, se alcune classi appartengono a se stesse e altre no, per distinguerle si può creare il concetto di classe che non appartiene a se stessa. In questo concetto rientrano, in quanto individui, le classi degli uomini, dei triangoli, dei numeri primi, pari, eccetera. L'insieme di tutte queste classi costituisce la classe delle classi che non appartengono a se stesse. Chiamiamola brevemente classe K. Sorge però la domanda: la classe K appartiene a se stessa oppure no? Se supponiamo che la classe K appartenga a se stessa, allora in tale caso, poiché ogni classe che appartiene alla classe K non appartiene a se stessa, arriviamo alla conclusione che la classe K non appartiene a se stessa. Quindi si genera una contraddizione, perché dal fatto che la classe K appartiene a se stessa, risulta che non appartiene a se stessa. Volendo evitare questa contraddizione, dobbiamo supporre che la classe K non appartiene a se stessa, ma se non appartiene a se stessa, allora appartiene alla classe K, dunque appartiene a se stessa. Perciò anche qui si genera una contraddizione, perché dal fatto che la classe K non appartiene a se stessa, risulta che appartiene a se stessa. Da qualsiasi parte ci rivolgiamo, ci imbattiamo sempre in una contraddizione. Che fare? Ho voluto illustrare dettagliatamente questo problema per dimostrare che qui la contraddizione è causata da un concetto apparentemente innocuo che si è formato attraverso un ragionamento assolutamente preciso e corretto. Non siamo perciò in presenza di un sofisma o di un artificio dialettico. Infatti, per questo è meglio parlare di antinomia di Russell piuttosto che di paradosso, ok? Questa contraddizione poi merita un'attenzione particolare, perché non si lascia risolvere altrettanto facilmente quanto le altre contraddizioni matematiche già note. A questo scopo confrontiamola con il caso della contraddizione derivante da il massimo numero primo. Se ammettessimo che un numero primo n è il massimo, allora concluderemmo che esso non è il massimo. Infatti, sia P il prodotto di tutti i numeri primi fino a n incluso è accresciuto di 1, e quindi P uguale 2 per 3 per 5 per 7 per 11 per n più 1, allora o P è esso stesso un numero primo, e in questo caso sarebbe ovviamente maggiore di n, oppure deve essere divisibile per un numero primo, il quale sarebbe in ogni caso maggiore di n. Per risolvere la contraddizione basta però ammettere che n non è il massimo numero primo. Basta quindi ammettere che non esiste un massimo numero primo e tutto va a posto. Faccio notare che questo genere di dimostrazioni non sono accettate, come sapete forse, dagli intuizionisti. Infatti sono dimostrazioni che in un certo senso presuppongono direttamente il VNC come qualunque riduzione all'assurdo e non costruiscono direttamente una prova, ok? E vi rimando a quello che avevo detto a proposito degli intuizionisti, sempre commentando altri capitoli del libro. Non è però possibile eliminare in questo modo la contraddizione di Russell, poiché tanto la ipotesi che la classe K appartenga a se stessa, quanto la seconda ipotesi che essa non appartenga a se stessa, implicano una contraddizione. Ok, quindi non si può scegliere tra una delle due. Volendo quindi evitarla, dovremmo supporre che la classe K né appartiene né non appartiene a se stessa, cioè dovremmo inficiare il principio del terzo escluso. Siamo di fronte a una scelta: o non ci atteniamo al principio di contraddizione, oppure abbandoniamo il principio del terzo escluso. Come vi ho già detto, la soluzione di Yukasiewicz negli anni sarà la seconda: abbandonerà il terzo escluso pur di conservare la contraddizione. In questo è più aristotelico di quanto lui voglia spacciarsi. Qualcuno si domanderà, ma quindi come hanno risolto la questione nei fondamenti della matematica? L'hanno risolta, forse già lo sapete, cambiando teoria, ok? Cioè costruendo delle teorie degli insiemi dei assiomatiche, ovviamente non solo assiomatiche, in realtà ci sono anche altri tipi di soluzioni, tipo la teoria dei tipi, però che insomma non nelle quali o non si potesse produrre questo concetto qui, cioè quello di classe che appartiene o meno a se stessa, ci fosse una distinzione tra oggetti, una distinzione tra insiemi e classi, come nella teoria NBG, che in questo modo evita alcune contraddizioni, oppure, terzo caso, che è quello della teoria dei tipi, il concetto si può produrre ma non si può applicare a tutti gli oggetti, okay? Si può applicare solo a certi strati della teoria e quindi si evitano contraddizioni di questo tipo. Vi rimando sempre a Alberto, teoria dell'assurdo, dove c'è il capitolo sulle teorie degli insiemi paraconsistenti e vedere come una logica paraconsistente affronta la fondazione della teoria degli insiemi. La cosa interessante è che attraverso le paraconsistenze si può costruire uno schema, che trovate benissimo in quel capitolo, uno schema proprio astratto, algebrico, che contiene tutti i paradossi, cioè che in un certo senso mi permette di formalizzare lo scheletro logico che c'è dietro a tutti i paradossi classici della teoria degli insiemi. Okay? E questo è un risultato molto interessante, è come se una logica paraconsistente, che infatti per alcuni autori tipo Williamson è una ottima metalogica, migliore della logica classica, fosse un ambiente nel quale io posso guardare a questi paradossi da una prospettiva più ampia, ok, e classificarli in qualche maniera. Per evitarli o meno, non importa, perché qualche paraconsistentista non interessa evitare i paradossi. Quindi, però semplicemente posso leggerli in una struttura più generale. E questo ci deve anche far riflettere su cose che abbiamo detto varie volte sulla prioristicità di questa operazione. Ok? Cioè, se i matematici risolvono questa cosa delle contraddizioni semplicemente costruendo teorie alternative, dove sta la verità esattamente? Qual è la logica giusta? Qual è la teoria giusta? È una cosa difficile da stabilire. C'è tutto il campo di ricerca degli anti-eccezionalisti che cerca di fare questo. Il punto è che le diverse fondazioni degli insiemi, oppure le teorie proprio alternative agli insiemi, tipi, categorie, lambda calcolo, tra parentesi, tutte queste teorie contengono delle versioni del paradosso di Russell, ok? Quindi solo che per come sono costruite, per esempio nel lambda calcolo sarebbe il paradosso di Carey, che però non è un paradosso, è semplicemente il trattamento della negazione, per cui è tutto completamente sensato in quel contesto. Per cui qual è la teoria giusta, qual è la logica giusta? Ovviamente La risposta è difficile, ma la risposta più banale da dare è dipende di che cosa si sta parlando. Adottare teorie diverse e logiche diverse vuol dire, in parte, non sempre, non proprio seguendo il motto di Quine, change of logic, change of subject, però in parte è così. In parte si sta parlando di cose diverse. La teoria NBG degli insiemi si distingue tra insiemi e classi è perché appunto ha un trattamento diverso degli oggetti della sua disciplina e così via. E questo è uno dei tanti motivi, ne avevamo parlato nelle prime letture, del perché è veramente idiota e inutile parlare del tutto, ok? Questa doveva essere una teoria del tutto, in un certo senso, una teoria degli insiemi, ok? Come vedete, contiene una marea di problemi e bisogna partizionare, segmentare la realtà astratta, tra virgolette, per tentare di evitarli. E a seconda di quello che è l'ambiente in cui mi voglio mettere, cambio teoria, cambio logica. Non vi credete poi che siano dei cambi così drastici, però ci sono alcune cose che differiscono da una teoria all'altra. È un dilemma invero arduo. Scusate, finisco la parentesi. E quindi, per concludere, quello che dice alla fine Yukasiewicz è, nel suo caso specifico, che ci sono due modi ad hoc di risolvere il problema, cioè o si abbandona un principio o si abbandona l'altro. Il primo principio è il PNC e l'altro è il tertium non datur. E quindi, però, molto banalmente, si cambia logica. Non è la logica classica. Basta che uno dei due salti e siamo già in un'altra logica, ok? È un dilemma invero arduo. Russell da alcuni anni...
Sì. Dunque, ma perché dici che è un problematico questo? Cioè, su questo punto siamo molto vicini, insomma, andiamo vicino al punto da cui era iniziato tutto, come dire. Perché non si arriverebbe invece a una sostanziale innominabilità del tutto e anche delle parti, perché in realtà le parti sono il tutto, eccetera, e quindi semplicemente una missione di necessità del nominalismo, se si vuole parlare?
Ma non è irrilevante se c'è del nominalismo o meno. Il punto è che non è una teoria che descrive tutto. Cioè, si pensava di sì, però alcuni concetti non si possono esprimere senza che ci siano delle contraddizioni.
No, okay?
Quindi devi eliminare o la contraddizione oppure cambiare i principi, tutto qua. Ma questo vale più o meno per qualunque teoria. La cosa che metteva in crisi all'epoca era che succedesse nella matematica, che era considerata una specie di scienza sacra e quindi in cui queste cose non potevano
succedere.
Comunque
è lo stesso problema sempre di Platone, questo non è cambiato molto nei millenni.
Beh, oddio, secondo me siamo su tutto un altro pianeta, però sì, può essere che ci c'è una parafrasi di Platone per cui più o meno parlava di queste cose, però insomma, chiaramente sono cose un tantinello più raffinate, senso
Platone
che...
era un po' più naif, chiaramente.
È un po' tanto, insomma, cioè questa roba è raffinata anche se prendi, cioè è più raffinata anche di Frege, quindi nel senso perché ancora se tu leggi delle cose di Frege c'è una certa ingenuità su queste cose perché non aveva scoperto le antinomie e quindi pensava di aver risolto tutto praticamente e non è così, molto semplicemente. Per cui la teoria di cui disponi non sempre è utilizzabile, ok? Non ci puoi fare tutta la matematica, non ci puoi fare tutta la logica, non ci puoi fare tutta la fisica o cosa del genere. Per cui la cambi a seconda di quello che ti interessa.
Ah sì, sicuramente poi dal punto di vista matematico e scientifico è un altro discorso. Io poi mi limitavo a quello filosofico, insomma.
Ma vale anche per la filosofia, infatti non...
No, beh, così facendo la filosofia rimarrebbe solo panoramica e non può poi andare più nello specifico di nulla.
Ma sì, nel senso, non so cosa si intende per filosofia panoramica, però quando tu devi affrontare un problema, anche solo di filosofia del linguaggio, e, insomma, quando tu scegli dei concetti da cui partire, stai già scegliendo una logica, ok? Non è un caso che, per esempio, molti autori, mi viene in mente Dammett, a un certo punto abbiano scritto anche delle cose proprio tecniche in cui cercavano di buttare giù un sistema logico che era quello che poteva servire a loro per la loro, per la loro ontologia o per la loro metafisica o quello che ti pare. Per cui il problema di fondo è sempre quello, che ai tempi di Juk'evičius era semplicemente, insomma, aveva fatto entrare in crisi mezza Europa. E Juk'evičius fa semplicemente notare, non è solo questa la soluzione, non è così semplice, però lui fa semplicemente notare che una via potrebbe essere abbandonare proprio dei principi della logica classica, più che ricostruire una teoria da capo con degli assiomi diversi. Lui dice, beh, possiamo anche mantenere la teoria attuale, però abbandonate o i due valori di verità o abbandoni l'inesistenza delle contraddizioni. Cioè, fai un po' come ti pare, ecco.
Ok, per me andiamo pure
Questa
avanti, volevo fare solo quell'intervento.
contraddizione, infatti, non è soltanto un gioco logico, ma è strettamente collegata ai fondamenti della matematica e della logica. Frege ammette che la sua opera in due volumi sui fondamenti dell'aritmetica, frutto anni di lavoro, è stata demolita da questa contraddizione. Non proverò a risolvere questa difficoltà, anche se suppongo che se ne possa trovare una soluzione salvis principis exclusi tertii et contradictionis, che infatti sono le soluzioni che ho detto io prima, ok? Cioè, le teorie fondazionali alternative non cambiano questi due principi della logica classica, semplicemente introducono delle distinzioni o tra gli oggetti della teoria o tra i concetti esprimibili, in modo da non poter ottenere l'antinomia. Desidero invece tornare alla questione cui è dedicato questo capitolo. Ci siamo chiesti se gli oggetti costruttivi, e cioè i concetti a priori della matematica e della logica, siano degli oggetti nella seconda eccezione del termine, ovvero se non racchiudano degli attributi contraddittori. Gli esempi riportati dovevano far capire che non è possibile formulare una risposta categorica. Difatti, troviamo in questi oggetti le più strane contraddizioni e non possiamo mai sapere con certezza se gli oggetti apparentemente non contraddittori lo siano davvero. Non possiamo cogliere tutte le infinite relazioni che, indipendentemente dalle nostre intenzioni, vengono ad esistere tra le nostre innumerevoli costruzioni mentali. Al massimo, possiamo sostenere che ogni qualvolta comparirà una contraddizione, si troverà sempre il modo per evitarla, almeno per un certo tempo. Se sia possibile eliminarlo ovunque e definitivamente, è una questione la cui soluzione oltrepassa i confini della conoscenza umana. Nelle scienze a priori esistono vaste zone che ci appaiono chiare e limpide. Tuttavia, questo cerchio di luce sembra circondato dall'oscurità. Noi lottiamo incessantemente contro queste tenebre avverse per allargare sempre più il cerchio luminoso. Tuttavia, le tenebre non scompaiono, ma si ritirano solo, e non sappiamo con certezza se l'oscurità si potrà mai dileguare o se invece sia una condizione essenziale per l'esistenza della luce. Allora, questo finale lirico è un altro elemento interessante. Allora, qual è la conclusione a cui giunge Juk'evičius? Sorprendentemente, la conclusione a cui giunge è che boh, non lo sappiamo. E questa è la risposta giusta alla domanda se in effetti gli oggetti costruttivi, quindi oggetti a priori della matematica e della logica, possono contenere contraddizioni. Lui dice: beh, ogni tanto ne incontriamo, facciamo qualcosa per eliminarli, ma nessuno ci dice che queste contraddizioni non siano già presenti in oggetti che già stiamo utilizzando. E questa cosa è vera, anche la metafora del cerchio di luce circondato dall'oscurità è vera. Ogni volta che tu costruisci una teoria che evita questa cosa, stai solo allargando il cerchio di luce, ma rimane il dubbio tutto intorno. E quindi di cosa si occupa la logica? Si occupa davvero di oggetti che sono non contraddittori? E qui torna la soluzione ad hoc, ok? Io voglio che i valori di verità si comportino in una determinata maniera e non in un'altra. Quindi dico che gli oggetti della logica sono questi e quindi posso applicare il principio, ok? E quindi qual è il significato del PNC? È quello di essere un principio di esclusione, come vedremo, è praticamente la conclusione, già l'ho anticipata varie volte, a cui arriva lo studio di Juk'evičius. E Secondo me questo passaggio è molto importante perché è una constatazione di debolezza del pensiero teorico, ok? E soprattutto ristabilisce la natura sostanzialmente pragmatica del PNC, ok? Che è una specie di principio regolatore, ma proprio anche secondo lo stesso Aristotele, a pensarci bene, per come lo ha filologicamente ricostruito Lukasiewicz. Principio regolatore perché serve per capire di che cosa dobbiamo occuparci, ok? Ma niente più. Non c'è una verità logica assoluta dietro l'esistenza o meno delle contraddizioni. Possono apparire, possono essere eliminate, possiamo ritenere che sono false e quindi per questo le eliminiamo, ma nessuno ci dice che non siano già intorno a noi tipo zombie, ok? È proprio questo il punto della faccenda. Lukasiewicz parte per indagare la natura della logica e la natura logica, scusate, del PNC, e ne rileva invece spessissimo, ma soprattutto in questo capitolo, la natura fondamentalmente pragmatica, ok, di principio regolatore a livello proprio scientifico. Poi non è un caso, infatti, che in realtà il PNC è molto più utilizzato, sentite le mie virgolette, utilizzato anche se inconsciamente nelle scienze empiriche, più di quanto sia utilizzato in logica, visto che ci sono tante logiche che non lo adottano. Però, insomma, su questo poi si può aprire una parentesi su quanto anche le scienze empiriche, tipo la fisica, siano arrivate a dover chiedere il contributo di logiche paraconsistenti per fare semantica delle teorie scientifiche. Ma in ogni caso, questa è una delle conclusioni di Lukasiewicz. Spero che vi sia piaciuto, che ci siano delle domande. Avevo altre cose che mi frullavano in testa, ma me le sono scordate. Sicuramente mi verranno in mente se qualcuno mi chiede qualcosa, o mi verranno in mente più in là. Però spero sia tutto chiaro. Era un capitolo pieno di cose. Infatti, ho fatto tante digressioni. Non mi sono soffermato molto né sull'ipotesi del continuo né sull'antinomia di Russell. Tanto più o meno le cose le sapete, il concetto è quello, il concetto a cui voleva arrivare. Nel capitolo dopo indagherà la natura delle contraddizioni invece nei fenomeni che pertengono la realtà, cioè gli oggetti ricostruttivi. Ok? È proprio questo recupero, anche un'obiezione di Lunico che diceva, ma in questa maniera lui non sta dicendo che appunto è un principio empirico e quindi si sta contraddicendo con quello che aveva detto all'inizio. In realtà no. Come vedi, lui ha semplicemente costruito una mini teoria degli oggetti, ok? Oggetti pure dei quali si occupa la logica, perché tu puoi formalizzare anche, cioè, diverse tipologie di oggetti, mica solo gli oggetti costruttivi, anche quelli ricostruttivi, perché no? E dice semplicemente, in questo capitolo vediamo se è possibile che ci siano oggetti costruttivi contraddittori oppure no. Nel prossimo si occuperà degli oggetti ricostruttivi, cioè di quegli oggetti incompleti, che quindi appartengono comunque all'astrazione, ma possono essere completati attraverso l'esperienza, cioè attraverso l'osservazione di fenomeni singoli. E questa prospettiva è anche molto attuale perché, per esempio, io tento di fare quantum logic, e in realtà si tratta proprio di questo: si tratta di un ponte che collega la fisica e la logica, e si parlano, alcune cose della logica vengono sistemate in base a osservazioni della fisica, e viceversa. La sto semplificando ulteriormente, però per intenderci, è questo poi quello che avviene. In ogni caso, se qualcuno ha domande, sono contento. Daniela ha scritto: ma quello che non si spiega con il PNC, come si prova a spiegare in logica? Esistono altri macro principi? Cosa intendi per quello che non si spiega col PNC? Non so se lo puoi dire o lo devi scrivere. Si sta scrivendo.
Dire, quello che non ne fa parte, cioè escludendo quello che non possiamo includere nel PNC, come lo si può spiegare? Cioè, se ne esistono altri principi che possono aiutare per, cioè che fanno
Aspetta,
più.
il PNC non spiega nulla, è semplicemente un principio che ti dice che, non, che una cosa, un attributo non può appartenere e non appartenere allo stesso oggetto nello stesso tempo, ok? E,
sì, diciamo, e quindi, altri attributi, è più corretto, giusto?
Aspetta, ripeti che non ho sentito proprio.
No, inteso allora come altri attributi, diciamo. Se non ci, cioè tutto quello che viene escluso, come si può, esistono altri insiemi, diciamo, di cui, dove si possono inserire queste, queste cose?
Allora, ferma, niente viene escluso dal PNC, perché il PNC è un principio basilare della logica. Se tu non lo accetti, ok, semplicemente puoi far rientrare nella teoria i cosiddetti oggetti contraddittori, ok? Ma non c'è, cioè, di base non c'è nessun problema a farli rientrare. Come ho detto altre volte, il problema è solo tecnico, cioè devi evitare che la logica sia esplosiva, cioè devi evitare l'ex falso quadribet, che dalla presenza di una contraddizione io possa derivare qualunque cosa. Ma il problema è più di tipo, io direi quasi filosofico, cioè se davvero dobbiamo ammettere queste rare contraddizioni che poi abbiamo visto in realtà non essere poi così rare dalla crisi dei fondamenti in poi, davvero dobbiamo ammettere queste rare contraddizioni nella teoria o non sono piuttosto qualcosa di falso che deve essere in qualche modo eliminato e preservare il PNC là dentro? Perché a questo livello della trattazione è solo è una scelta che precede in un certo senso l'esistenza o meno del PNC, proprio perché Lukasiewicz ha dimostrato che non è un principio ultimo e non è neanche necessario, ok? Intendo necessario in senso proprio strettamente logico, poi secondo lui a livello pratico lo è, per poter parlare sensatamente della maggior parte delle cose. Per cui non so se ho risposto alla tua domanda, però è questo il punto. Sì, cioè bisogna capire, il problema filosofico è se le contraddizioni hanno una loro dignità, mettiamola così, ok? Cioè gli oggetti nella prima accezione che diceva lui, cioè tutto ciò che è qualcosa e non un niente, sono anche oggetti nella seconda, cioè tutto ciò che non contiene contraddizioni, perché se così non è, come ritengono i dialeteisti, evidentemente le contraddizioni hanno un loro statuto importante e quindi bisogna assolutamente usare delle teorie che non le escludono, li escludono a priori. Non so se sono stato chiaro.
Ma posso provare a riformulare forse
certo.
O comunque sì, magari nel caso, se non è questo, la faccio come domanda, se no la faccio come domanda mia. Cioè forse lei voleva chiedere, siccome abbiamo detto che per Lukasiewicz alla fine il PNC viene visto più come un principio di esclusione, no? Forse quello che voleva chiedere, nelle logiche in cui non si usa il PNC ci sarà comunque l'esigenza di utilizzare un principio di esclusione di qualche
assolutamente
tipo,
sì.
No? Ecco, quindi cosa si utilizza?
Ne avevo accennato in qualche altra lettura al fatto che, faccio una breve premessa, questa conclusione a cui arriva Lukasiewicz è la conclusione a cui arrivano indipendentemente, perché quasi sicuramente non avevano né letto né capito forse questo libro, arrivano indipendentemente anche i paraconsistentisti, ok? Cioè attraverso però una via tecnica più che filosofica. Cioè alla fine quello che si rendono conto, che quello che succede nella loro logica quando manca il PNC non è tanto l'emergere di incredibili contraddizioni o tutto è vero e tutto è falso, però semplicemente non hanno un criterio per escludere qualcosa, cioè per distinguere due affermazioni in molti casi. E allora sì, devono tutti costruire un principio di esclusione alternativo. In alcuni casi la cosa è molto semplice, per esempio nel caso delle logiche rilevanti. Perché è molto semplice? Perché non è che rifiutino il PNC in toto, semplicemente gli danno un po' delle martellate a lato e di là per far rientrare alcuni tipi di contraddizioni, però sostanzialmente è una logica che funziona bene da sempre, tant'è vero che è veramente tanto utilizzata per formalizzare dialoghi, discorsi, è base anche in alcuni linguaggi di programmazione, cioè quella roba funziona, quindi evidentemente infatti il fatto che funzioni meglio sia della logica classica che delle paraconsistenze dure fa pensare che il PNC non è né vero né falso, ma è ni. Ok, e quindi forse in effetti servono dei valori di verità in più, ma in ogni caso per logiche più forti tipo quella di Price, quella di Da Costa, tendono a costruire dei principi di esclusione. È una ricerca aperta, non ti so dare una risposta precisa. Se guardi sempre il Bremer, più il Bremer che il Berto, però c'è anche Inberto, e lui addirittura in quel libro propone la sua idea, perché lui fa ricerca su questo, cioè ha scritto dei paper proprio di costruzione di un tipo di principio di esclusione che però ha un problema, cioè non ha un problema, non è un vero principio logico, è più un metaprincipio, visto che tu avevi parlato di macroprincipi, Daniela, più o meno è questo, è un metaprincipio che ha natura ontologica in molti casi, e questo qui è il grosso problema delle logiche paraconsistenti, cioè non sembrano logiche pure. Per avere un principio di esclusione devono un po' uscire dalla logica. E per alcuni è una cosa positiva, per esempio per Williamson, le trova quindi delle logiche più espressive che si possono utilizzare meglio nel dialogo con le altre scienze, è vero, verissimo, però ecco, siamo proprio lontani anni luce dall'intento di Aristotele e anche da quello di Lukasiewicz in realtà. Penso di aver risposto alla domanda, se era questo il dubbio.
E poi un'altra curiosità, mi senti?
Sì, certo.
Ah, l'altra curiosità che avevo è che noi sappiamo che negli anni 50 circa c'è stata anche la filosofia del linguaggio ordinario, no?
Ah, sì.
E immagino che anche lì poi successivamente ci siano stati dei tentativi di formalizzazione logica, no? Dei linguaggi però naturali.
Sì.
E noi abbiamo detto quindi che nelle logiche in generale si trovano, nella logica si trovano logiche che non utilizzano il PNC, mentre difficilmente uno trova insomma teorie scientifiche che non presuppongono almeno il PNC. Invece nelle logiche che cercano di formalizzare i linguaggi naturali, tu sai più o meno come è trattata la questione del PNC? Perché nel linguaggio naturale mi sembra, cioè non so se ci sono linguaggi in cui magari c'è un po' come quello fantasioso che descrive Lukasiewicz in quel capitolo che abbiamo letto. Insomma, non
allora,
so se è chiara la domanda.
Sì, è chiarissima, perché è un campo che una volta mi piaceva molto, poi non ti so dare una risposta super approfondita, però esempi standard. Montag, Richard Montag, è uno che ha fatto un lavoro molto serio e lungo di formalizzazione di un linguaggio ordinario, cioè dell'inglese, e in parte anche i lavori sia di Yenusha Bar-Hillel che di Chomsky, alcuni anche scritti insieme, tra l'altro, sono dei tentativi in questa direzione. Allora, la risposta che ti so dare è abbastanza certa, è che in realtà si possa fare una teoria formale del linguaggio naturale mantenendo il PNC, ok? Più o meno, faccio proprio un discorso ultra semplificatorio, però più o meno il discorso è più o meno quello della teoria dei tipi alla Russell-Ramsey, cioè il linguaggio naturale è comunque un oggetto stratificato, quindi ho una teoria che è stratificata, ok? Non tutti i concetti sono applicabili a ogni strato, che poi è quello che in effetti avviene anche nella grammatica, come dire, innata alla Chomsky, e quindi tu hai una teoria che però è veramente ultra farraginosa a livello formale, che può tenere il PNC. Se tu sicuramente pensavi il linguaggio è una cosa complessa e magari è meglio toglierlo il PNC. Allora, io sono abbastanza convinto, e queste cose sicuramente qualcuno le ha fatte ma non ne sono a conoscenza, che potresti ottenere una teoria formale del linguaggio naturale migliore se esci dalla logica classica. mi sembra evidente, e la direzione è un po' quella delle logiche rilevanti, anzi credo che sia proprio il modo in cui si fa adesso. Però classicamente, se tu leggi Montag o Chomsky e Barillel, classicamente non si è fatto in questa maniera. Si sono ottenute delle teorie non elegantissime, delle teorie quasi tipate, mi permetto di fare un'analogia, come ho detto, quindi sì, si può fare, non è un'impresa impossibile, però cioè, devi essere Montag, cioè, è un'impresa che è abbastanza, secondo me, fuori dalla portata di un ricercatore medio, cioè devi essere appunto un tizio che conosce il linguaggio in modo eclatante, come era il buon vecchio Montag. La cosa interessante però è che da queste ricerche, forse lo sapevi, sia da quelle di Montag che da quelle alla Chomsky, quindi non solo di Chomsky ma anche di altri epigoni, da queste ricerche sul linguaggio ordinario sono usciti fuori dei teoremi oppure degli strumenti formali che sono diventati poi utili in linguaggi di programmazione sempre più complessi, specie quelli che si implementano nelle intelligenze artificiali. Cioè le strutture alla Montag o le gerarchie alla Chomsky, cioè, sono fondamentali. Montag ha dato più contributi quasi all'informatica di quanti ne abbia data alla linguistica, non nel senso che la sua costruzione non è valida, ma che era veramente è così tecnicamente sottile che son più le invenzioni formali che l'effettiva descrizione del linguaggio. Cioè, una volta che tu hai una semantica alla Montag, wow, ci fai un sacco di cose, non ti limiti solo al linguaggio ordinario. Quindi non so se ho risposto alla domanda, però io so che i tentativi sono abbastanza nell'ottica aristotelica, ma sono abbastanza sicuro che se uno andasse in direzione relevant, logic, sicuramente farebbe un lavoro più elegante, più breve e più insomma più efficace anche proprio da implementare in realtà.
Sì, ma in realtà la domanda non è che mi era venuta per via della complessità, ma più che altro per il fatto che, nonostante diciamo tutta la critica alla versione psicologistica diciamo del principio di non contraddizione, a me sembra che sì, è vero che possiamo concepire oggetti contraddittori e che non è esattamente impossibile insomma concepire delle contraddizioni, però in generale mi sembra che venga molto più naturale nel quotidiano, proprio nel parlare quotidiano, presupporre il PNC, cioè utilizzare il PNC. Mm-hmm. Per questo mi chiedevo in eventuali tentativi di formalizzazione dei linguaggi naturali, ho pensato magari anche volendo uno non riesce a farne a meno, perché non so, forse in realtà è vero che c'è questa, cioè che in qualche modo rispecchiano la mentalità comune, cioè il modo in cui ragioniamo diciamo per le piccole cose nel quotidiano.
Ma io però ti invito a fare il ragionamento al contrario, cioè il punto è che i PNC diventano, a questo punto di vista, una specie di principio antropico, non so se sei presente, cioè il fatto non è tanto, cioè lo spiego, non è tanto che è più corretto dire, secondo me, proprio da queste indagini Lukasiewicz, Priest, Greg Restall, eccetera, una volta scoperto qual è la funzione effettiva del PNC, credo che sia più corretto dire che è impossibile non avere una forma di principio di esclusione nel nostro linguaggio, e anche in linguaggi molto diversi dal nostro, quindi linguaggi che sono concettualizzati in modo diverso, hanno comunque una forma di principio di esclusione, anche se a noi magari sembrerebbe che accettino delle contraddizioni, come nel popolo immaginato da Lukasiewicz in quel famoso capitolo, però in realtà hanno comunque un loro principio di esclusione, e quindi credo che sia più corretto dire in questa maniera. Il nostro modo per verbalizzare questa sensazione è stata la formulazione aristotelica del PNC, cioè si è concretizzato storicamente in quell'episodio lì, che poi ha ricevuto varie formulazioni, varie così specificazioni nel corso del tempo. E quindi poi alla fine è questo, capisci il punto. Il punto è che è un po' il contrario, insomma, il PNC è uno dei modi in cui noi nello specifico abbiamo verbalizzato questa abitudine, forse innata, del nostro modo di categorizzare la realtà. In realtà nella sua formulazione stretta se ne può fare a meno, anche in una formalizzazione del linguaggio ordinario, del PNC, però deve avere comunque un principio che ha più o meno le stesse funzioni. Cioè, questo mi sembra abbastanza pacifico in realtà, dopo tutte queste ricerche. E poi dopo questo, ovviamente, come sai benissimo, implica un sacco di discorsi sul rapporto mente-cervello, insomma, scusa, sul rapporto mente-linguaggio, insomma, che è un po' difficile da scandagliare. Però sì, questo mi sembra un ottimo punto, infatti. Però vedete che si arrivano a queste conclusioni così profonde, diciamo, anche sulla natura del linguaggio, però si è partiti da fare le pulci alle parole, a distinguere sinonimie di equivalenza, a sezionare formulazioni diverse di uno stesso principio, un po' di logica, un po' di matematica, cioè quando dico che è un po' la via maestra per arrivare a dire delle cose rilevanti, mi sembra che il gruppo lettura l'abbia un po' dimostrato, no? Cioè, qui adesso stiamo arrivando al nocciolo di questioni abbastanza serie che trascendono anche il semplice PNC, che alla fine chi se ne frega, alla fine stiamo dicendo delle cose sul mente, il linguaggio, il modo in cui ci categorizziamo la realtà. Però appunto prima bisogna essere sicuri di quello che si sta dicendo, cioè di che cos'è il principio che stiamo enunciando, e poi si può arrivare anche oltre, secondo me. Va bene? Vedo che sono le 8:30, wow! Va bene, se nessuno ha nient'altro da dire, direi che ci salutiamo. Ah, però volevo dirvi di provare a leggere dell'appendice il paragrafo 1, 2, poi magari lo scrivo sul gruppo, 3 e direi anche il 4. Se c'è qualcosa che non è chiaro del 4, specialmente che ci sono tutte queste dimostrazioni, chiedetelo tranquillamente poi la prossima volta o anche sul gruppo, e di modo che la prossima volta, prima di passare al capitolo 19, io direi di leggerci il paragrafo 5 e poi l'8 e il 9, ok? Ci devo pensare se leggerli uno di seguito all'altro oppure spezzettandoli con il resto del libro, adesso vediamo. Però se non vi dispiace, io direi che da soli magari vi leggete l'appendice dall'1 al 4, perché leggerlo qui è veramente a parte che è proprio una sega a livello di lettura orale, ma poi cioè, perdiamo un sacco di tempo, invece bisogna arrivare alle altre cose. E vabbè, dopo lo scrivo sul gruppo. Comunque ragazzi, grazie, vi saluto, io vado a mangiare, anzi lo scrivo adesso sul gruppo, se no me lo scorto. Per prossimo gruppo lettura.
Tra l'altro, Denta, dico solo una cosa.
Sì.
Mi sono accorto che durante il mio primo intervento, che vabbè, meno male che ho letto su una frase, avevo il bottoncino qua del microfono dispositivo ausiliario abbassato, quindi non si è sentito cosa ho detto io. Meno male avevo detto solo tutto intero in qualsiasi punto di se stesso.
Ah, sì, ok. Va bene, però non ci sono stati altri problemi nella REC?
No, quello credo sia l'unico.
Ok.
Prova a metterlo in post-produzione.
Sì, no, lo registri e poi
doppio da solo.
sì.
Con questa preziosa frase. Vabbè, allora chiudo la registrazione.
Va bene.
Sì, chiudi.
Ciao a tutti, buon appetito.
Ciao.
Ciao, grazie mille. Ciao.
A voi.